Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. 2-3 mesi ancora e la situazione Covid sarà sotto controllo, ma per ora, dicono gli esperti a Berna, vietato abbassare la guardia. L'EMA conferma, c'è un legame tra il vaccino di AstraZeneca e le trombosi, ma sono eventi molto rari e i benefici superano i rischi. In Italia vaccinazioni che procedono a velocità diverse. Nell'RG reportage dal Lazio, regione virtuosa che ha preso a modello Israele. Lo hanno ribattezzato il Sofagate. Von der Leyen ad Ankara, ricevuta sul divano e non sulla sedia, diventa un caso diplomatico. Si è fatta largo in un mondo di uomini. Nel giornale parla Pia Zanetti, pioniera del fotoreportage in Svizzera, in mostra a Winterthur. Contagi, ospedalizzazioni e decessi sono in aumento. Una situazione questa in linea con gli sviluppi in altri paesi europei, eppure la linea del traguardo è vicina, questione di pochi mesi, stando agli esperti della Confederazione. La speranza è riposta ancora una volta nella campagna vaccinale. Da Berna, Anna Rivio.
Allentamenti e maggiori libertà per i vaccinati. Sono questi temi di discussione figli dei progressi scientifici e della crescente insofferenza nella società. Ma l'avventatezza, ricorda ancora una volta il presidente della task force Martin Ackermann, è un'alleata da cui guardarsi. Dai dati degli altri paesi sappiamo che, non appena circa il 50% di un gruppo è vaccinato, la situazione si distende in maniera percettibile. L'obiettivo è dunque chiaro. Tra circa 3 mesi l'effetto della campagna vaccinale sarà realmente decisivo. In altre parole, l'appello è a non vanificare quanto sinora raggiunto. Non oggi, con il certificato vaccinale in elaborazione, la scelta della soluzione tecnica dovrebbe essere presa nelle prossime settimane e con l'aiuto fornito dai test Fai da te, ormai disponibili in tutte le farmacie. In questo senso, il bilancio tracciato da Patrick Matis dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica a qualche ora dal lancio su larga scala dei test autodiagnostici è tutto sommato positivo. Stando a PharmaSwiss, la corsa alle farmacie è stata certamente importante, ma ciò non impedisce a chi lo desidera di procurarsi un test. Singole farmacie hanno registrato tempi d'attesa un po' più lunghi. Parole che rincuorano, soprattutto se inserite in un contesto epidemiologico caratterizzato da cifre in crescita e dall'ormai assoluto dominio della variante britannica. I contagi continuano ad aumentare, anche se la velocità non è sostenuta come avremmo potuto prevedere. È però probabile che, a causa dell'aumento delle infezioni tra coloro che hanno tra i 50 e i 70 anni, ancora poco vaccinati, il sistema sanitario sia nuovamente messo sotto pressione. Uno scenario che va scongiurato in ogni modo.
E questo è stato il giorno della verità per il vaccino AstraZeneca. Dopo i timori sugli effetti collaterali, oggi l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha annunciato che la formazione di coaguli nel sangue è un effetto collaterale possibile ma molto raro, che non pregiudica l'efficacia del preparato. Non viene quindi fornita nessuna restrizione al suo utilizzo. Nel Regno Unito invece viene sconsigliato a chi ha meno di 30 anni. Sentiamo in redazione Claudio Bustaffa.
Our conclusion is that these clotting disorders are very rare side effects of the vaccine.
Il nostro responso è che la formazione di coaguli nel sangue è un raro effetto collaterale del vaccino. A dirlo è la direttrice dell'Agenzia Europea del Farmaco, Emer Cook, anche se il comitato di esperti che ha analizzato i dati non ha ancora capito le cause.
Data did not allow us to identify a definite cause for these complications.
Un'ipotesi è quella di un certo tipo di effetto provocato dalla risposta immunitaria. Questi i dati. Al 22 marzo, quando i vaccinati con AstraZeneca erano 25 milioni tra Unione Europea e Regno Unito, sono stati segnalati 86 casi di trombosi di vario tipo, che hanno provocato la morte di 18 persone. Nella maggioranza dei casi gli episodi si sono registrati in donne al di sotto dei 60 anni.
The committee did not conclude that age and gender.
Ma non ci sono dati sufficienti per affermare che ci sia una correlazione diretta con età e sesso. La conseguenza pratica pediatrica per ora è che verrà aggiornato il foglietto illustrativo, avvisando dei possibili effetti collaterali. Questo dice l'Agenzia Europea, che in conclusione ripete che il rapporto rischi-benefici conferma la validità ed efficacia del vaccino AstraZeneca. Ma alla stessa ora una conferenza stampa pressoché identica si è tenuta anche in Gran Bretagna. Va ricordato che il vaccino AstraZeneca è prodotto da una multinazionale anglo-svedese. Anche l'Agenzia Inglese del Farmaco ha riferito che il vaccino è sicuro e che gli episodi di trombosi sono un evento estremamente raro, ma in conclusione ha dato un'indicazione diversa, di fatto sconsigliando l'utilizzo del vaccino AstraZeneca a persone al di sotto dei 30 anni. A loro verrà offerto un altro tipo di vaccino. L'Agenzia Europea del Farmaco invece su questo non ha preso posizione, aggiungendo che sono i singoli stati a dover decidere ed anche per questo poco fa i ministri della salute dei paesi dell'Unione Europea si sono riuniti per valutare le nuove informazioni fornite dall'Agenzia del Farmaco.
E sempre poco fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invece ribadito la sua posizione, ovvero che il legame tra trombosi e vaccino AstraZeneca è plausibile, ma non ancora confermato. E tra i paesi che stanno valutando se porre restrizioni o meno all'utilizzo del vaccino AstraZeneca c'è anche l'Italia, un nodo che potrebbe rendere ancora più difficoltosa la campagna vaccinale, campagna che però in alcune regioni procede spedita e senza intoppi, come nel Lazio, che punta a vaccinare tutti entro l'estate. Una realtà che ci racconta il reportage realizzato a Roma dalla nostra corrispondente Anna Valenti.
Lei si è appena vaccinata?
Sì.
Quanti anni ha?
Quasi 70.
C'ho 72 anni.
È stato tutto facile prenotare?
Nessun intoppo, devo dire che sono fatto online, devo dire ha funzionato bene.
È abbastanza facile, l'ha fatto mio marito tramite telefono.
Ho telefonato e ho fissato l'appuntamento.
Noi siamo qui al centro vaccinazioni Covid Parco della Musica e io sono il responsabile operativo di questo centro.
Da garage deposito dismesso, in poche settimane l'auditorium, gioiello progettato da Renzo Piano, incastonato nel quartiere dei Parioli, si è trasformato in accogliente centro vaccinale e la dottoressa Maurizia D'Amore, specializzata da anni in campagne vaccinali, a spiegarci il suo funzionamento.
Ne abbiamo 10 box di postazioni di somministrazione, tutti quelli che accedono qui sono pazienti ultra ottantenni, settantenni o anche più giovani ma con delle gravi vulnerabilità.
Che tipo di vaccino praticate qui?
Noi qui pratichiamo il vaccino Moderna, abbiamo aperto dal 15 febbraio, noi abbiamo somministrato oltre 18.200 vaccini, circa 600 vaccini al giorno. Noi lavoriamo tutti i giorni, sabati, domeniche, festive, non è che c'è una differenza nelle prenotazioni.
In Lazio si viaggia spediti, non a caso è tra le regioni che stanno vaccinando di più, tanto che qui da oggi si sono aperte le prenotazioni per le fasce d'età 64-65 anni.
Ad oggi sono state vaccinate più di 1 milione di persone. Noi entro la fine di aprile tutta la fascia over 80, in realtà già adesso una percentuale molto elevata è stata vaccinata, così come una percentuale molto elevata di over 70 e di persone vulnerabili.
A parlare Angelo Tanese, direttore dell'azienda sanitaria locale Roma 1, tra i fautori del cosiddetto modello Lazio. Tutto merito solo del modello israeliano preso a prestito?
La regione si è confrontata anche con degli esperti di Israele, perché quando ci sono altri che sono bravi bisogna saperli ascoltare e prendere buone idee. Il fatto di avere delle sedi che utilizzano un unico vaccino, il fatto di dare un messaggio chiaro che si vaccina progressivamente, scorrendo per fasce di età, un forte coordinamento regionale per muoversi tutti uniti e poi direi anche questa semplificazione nelle modalità di accesso alla prenotazione con un sistema digitalizzato, unico e accessibile per tutti, ci abbia consentito di essere molto efficaci.
Ad oggi si viaggia a un ritmo di circa 25.000 vaccinazioni al giorno, una velocità di crociera che, dosi permettendo, la regione vorrebbe portare a 50.000. E questo anche grazie all'apporto dei medici di famiglia e alle farmacie che dalla fine di aprile entreranno nella rete della somministrazione. L'obiettivo è ambizioso ma realistico, secondo Angelo Tanese.
Di arrivare all'estate con una percentuale molto molto elevata di popolazione già vaccinata.
E adesso andiamo in Germania con il prossimo contributo. In Germania, scusate un secondo, piccolo problemino, dove il presidente della Baviera, Markus Söder, spinge per una veloce approvazione del vaccino russo Sputnik, annunciando la firma di un precontratto per l'acquisto di 2 milioni e mezzo di dosi. Sentiamo da Berlino Walter Rau.
Il governatore della più grande e anche ricca regione tedesca non vuole attendere questa volta le eventuali forniture da parte della Commissione europea e del governo federale a Berlino. Markus Söder ha anticipato tutti e con un precontratto stipulato da una ditta bavarese direttamente con la Russia si è assicurato 2,5 milioni di dosi del vaccino Sputnik. Dopo un'approvazione del prodotto da parte della EMA, il Land tedesco otterrebbe così le dosi già nel mese di luglio, colmando le attuali carenze di vaccini che rallentano la campagna di vaccinazione in Germania e che hanno già costretto alcuni centri ad interrompere temporaneamente le somministrazioni. Facendo così, il governatore bavarese si inoltra su di un terreno minato, visti ancora i tanti punti interrogativi attorno al vaccino russo, sia sotto un punto di vista scientifico che politico. Mosca non solo non avrebbe ancora fornito all'EMA tutti i dati sul vaccino e sui suoi possibili effetti collaterali, ma stipulando contratti esclusivi con singoli governi nazionali e ora anche regionali, mira a dividere l'Unione Europea. L'obiettivo di Markus Söder è quello di dimostrare attivismo e tempismo, qualificandosi una volta di più come il candidato migliore nella corsa dei conservatori tedeschi alla cancelleria. Il suo concorrente interno della CDU, Armin Laschet, non sta facendo, in veste di governatore del Nordrhein-Westfalia, una bella figura nella campagna vaccinazioni e nella gestione dell'emergenza pandemica.
Cambiamo argomento, lo hanno ribattezzato il Sofagate, un incidente di protocollo che sta facendo molto discutere, avvenuto ieri all'incontro tra il presidente turco e i vertici dell'Unione Europea ad Ankara. Recep Tayyip Erdogan non ha messo una sedia per Ursula von der Leyen e la presidente della Commissione si è dovuta accomodare sul divano. Uno sgarbo istituzionale, oltre che di genere, che ci racconta nei dettagli da Bruxelles. Thomas Miglierina.
In diplomazia sono cose che contano e che si preparano con cura. Impossibile pensare ad uno sbaglio. Quando è entrata nella sala dell'incontro con Erdogan, Ursula von der Leyen ha scoperto che una sedia per lei semplicemente non c'era. Il suo ha fatto il giro del mondo e così anche l'atteggiamento di Charles Michel, che invece di protestare o di cederle il posto, si è accomodato sgranchendosi le gambe. La presidente della commissione ha scelto di restare accomodandosi sul sofà davanti al ministro degli esteri Cavusoglu. Lo sgarbo è di quelli che pesano. Se un ministro turco dipende da Erdogan che lo può licenziare, von der Leyen non dipende da Michel. Il fatto poi che sia una donna e che la Turchia sia appena uscita dalla convenzione di Istanbul contro la violenza di genere aggiunge all'episodio un sapore ancora più amaro. La presidente è stata sorpresa ma ha preferito dare priorità alla sostanza sulla forma, ha detto oggi il portavoce della commissione Erik Mamer. Non so quali siano state le cause dell'episodio, dovete chiedere alle autorità turche perché erano loro a organizzare. L'indignazione della politica europea oggi è bipartisan, dalle destre populiste alle sinistre. L'unico a non parlare è Michel, che alla fine è quello che ne esce peggio. Che tra lui e von der Leyen la corrente passi poco, per chi si occupa di affari europei è un segreto di Pulcinella. Succedeva peraltro anche con Juncker e Tusk e forse proprio questo è il problema. Quando ci sono due presidenti, ebbe a dire un giorno Jean-Claude Juncker, uno dei due è di troppo.
E sempre in Turchia, 32 ex militari sono stati condannati al carcere a vita per aver avuto un ruolo di primo piano nel tentativo di colpo di Stato del 2016 contro il presidente Erdogan. Le sentenze sono state emesse oggi da un tribunale di Ankara incaricato di giudicare 497 sospetti. Si tratta delle ennesime condanne che arrivano a 5 anni dal tentato golpe che ha scosso il paese e provocato 351 morti e migliaia di arresti. Ha preso il via oggi Watch and Wonders Geneva, la fiera dell'orologeria che sostituisce Basel World. E l'edizione 2021 ha una caratteristica imprescindibile di questi tempi, l'evento si tiene in forma digitale. Johnny Canonica.
Niente sfarzi e luccichi come quelli di Basel World, l'edizione di Watch and Wonders 2021 è decisamente di basso profilo. Non perché si tratta di una scelta strategica pensata e voluta, ma semplicemente perché di questi tempi è impensabile riunire sotto lo stesso tetto migliaia di persone arrivate a Ginevra per ammirare le ultime creazioni dei maggiori produttori mondiali di orologi. Per questa ragione i 38 produttori presenti alla fiera, invece che accogliere rivenditori appassionati nei loro stand, presentano le loro novità online, da oggi e fino al 13 aprile. In questa settimana di fiera si terranno 400 presentazioni per gli addetti ai lavori, 500 conferenze stampa e tutte le mattine in diretta streaming un morning show durante il quale verranno trattati i più svariati temi attinenti l'arte orologiera. Organizzatori e partecipanti si augurano infine che l'edizione 2021 resti un unicum, perché per poter essere apprezzati appieno le novità devono poter essere tenute in mano, cosa impossibile da fare stando seduti davanti a un computer.
Ha sgomitato a fianco dei paparazzi di Roma e si è addentrata nelle miniere d'oro sudafricane durante l'apartheid. Stiamo parlando di Pia Zanetti, considerata una pioniera del fotoreportage in Svizzera, capace di affermarsi in un mondo a lungo esclusivamente maschile. La Fondazione Svizzera per la Fotografia Winterthur dedica alla 77enne nata a Basilea, ma che ha vissuto per quasi 30 anni in Ticino, una mostra per ripercorrere i suoi 60 anni di carriera. L'ha incontrata per noi Gianluca Olgiati.
Occhi azzurri, profondi, attenti, quelli di Pia Zanetti, occhi che spesso hanno osservato il mondo attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, persone, sguardi, emozioni, attimi, 60 anni di attività ripercorsi in un'esposizione con le sensibilità, lo sguardo soggettivo della fotografa a far da fil rouge.
Stare vicino alla gente, far vedere la loro vita quotidiana, con molto rispetto soprattutto, questo per me è molto importante.
Un profilo di Federico Fellini, Frisch e Dürrenmatt colti in un raro momento di complicità, e poi ancora Bette Davis, Mohamed Ali, diversi personaggi noti catturati dall'obiettivo di Pia Zanetti, i cui reportage da tutto il mondo, spesso realizzati assieme al marito giornalista Gerardo Zanetti, hanno però cercato di raccontare anche e soprattutto storie di vita quotidiana, di dignità e lotta contro l'ingiustizia.
Ci voglio coraggio, voler sapere, voler capire, quello è era forse la base per questi lavori. Era anche un tempo nel giornalismo diverso di oggi, c'era molto più soldi in giro, si poteva andare in una redazione, parlare sui progetti che si ha e loro dicono sì sì, questo sì, questo no, però andate a prendere i soldi e andate, e questo oggi purtroppo non è più possibile.
77 anni, di cui quasi 30 vissuti in Ticino, Pia Zanetti è stata una delle prime donne a riuscire ad affermarsi in un mondo della fotografia a lungo riservato agli uomini.
Soprattutto l'inizio era molto difficile per poter fare un tirocinio a Basilea, nessuno mi dava la possibilità perché dicono è questione di muscoli.
Muscoli ma anche passione e volontà che la giovane fotoreporter dimostrerà di avere anche nel soggiorno a Roma negli anni 60.
C'erano anche i paparazzi, proprio apparecchi di uomini, e ridevano su di me, pensando cosa fai tu, e dove è tuo marito, ti lascia andare, e scherzi così. Però man mano hanno visto pubblicazioni su riviste italiane, allora mi prendevano sul serio e lì mi hanno dato il soprannome Virgoletta, perché sì, ero piuttosto fine così come statura.
Una virgoletta allora ancora agli inizi di una carriera che attraverserà oltre mezzo secolo di storia, portandola a diventare una delle fotoreporter svizzere più apprezzate.
E con questa segnalazione culturale, questo incontro anche con la fotoreporter Pia Zanetti, si conclude il Radio Giornale di questa sera. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi lascio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.